Inizio con un aneddoto che non è di queste cose qui, ma che mi piace perché ci aiuta un pochino a capire di cosa stiamo parlando. È un aneddoto vero, è capitato nel secolo scorso, inizio del 1900, quando hanno invitato a St. Moritz uno sceicco arabo. Quindi tutta la preparazione per far venire questo sceicco, immaginatevi, non c'era il petrolio allora ancora, però già c'erano gli affari, quindi gli svizzeri poi sono bravi in queste cose, hanno cercato di organizzare tutto bene nell'albergo più bello, tutto questo sceicco con tutto il suo corteo. E poi il capo della delegazione che l'ha invitato gli ha detto: guardi eccellenza, domani la portiamo a vedere uno spettacolo straordinario. Va tutto curioso, infatti il giorno dopo si alzano, si preparano, prima col cavallo e poi a piedi, siamo in montagna, quindi l'hanno portato su in montagna. E lo sceicco si chiedeva: ma vediamo che spettacolo hanno preparato qui così, chissà cosa c'è. E mentre si avvicinavano alla meta sentiva un rumore sempre più forte, no? E lo sceicco si domandava: ma cosa, che cosa ci sarà? Finalmente, dopo una svolta del sentiero, si sono trovati davanti a una cascata. Avete in mente quelle cascate di montagna? Era primavera, i fiumi si stavano, cioè i ghiacciai si stavano, allora c'erano ancora anche i ghiacciai, si stavano sciogliendo, una cascata bellissima, straordinaria, no? Per cui lo sceicco è rimasto incantato, no? Così a guardare. E chiaramente chi l'ha invitato era tutto contento di avere stupito lo sceicco. Poi immaginatevi se ci stupiamo noi, no? Quando vediamo queste cose, per uno che viene dal deserto, cioè vedere tutta quella roba lì, quell'acqua, vabbè, passa 2, 3, 4 minuti e lo sceicco è lì che guarda questa cascata e loro sempre più contenti. Passa 5, 6, 7 minuti e lo sceicco è sempre lì che guarda, dicono: sì, va bene, ok. Fino a quando il coso va lì e dice: scusi eccellenza, ma dovremmo andare. E lui si gira un po' scocciato, raccontano le croniche, e dice: aspettate che finisca lo spettacolo. E gli hanno detto: ma è sempre così. Aspettate che finisca lo spettacolo, ma è sempre così. Allora, io nel mio profilo di WhatsApp ho messo una cascata, ho scritto misericordia infinita, no? Si usa, si mettono sui vari, e non l'ho più cambiato, ho messo quella, non è così bella come quella forse di St. Moritz, ma mi piace questa immagine, no? Stamattina vi usavo un'altra immagine di acqua, quella del mare, dell'oceano, quando guardi, e più lo guardi, più è anche così, no? La misericordia è così, no? Uno spettacolo che non finisce mai, eh? E anche se tu ne hai, cos'è? Hai il mio profilo, c'è una cascata, misericordia infinita, ok. Come dire, io penso anche al momento in cui ciascuno di noi svolterà l'angolo, ci sarà quel momento, sì? Ogni tanto non c'è così, ma ci sarà un momento in cui svolteremo l'angolo e ci troveremo davanti a questa meraviglia che finalmente potrà abbracciarci. Attenzione, per grazia di Dio, noi già adesso possiamo sperimentare non solo il rumore, no? Anche lo sceicco mentre si avvicinava sentiva questo rumore che non capiva da dove arrivasse. Ma noi possiamo sperimentarla perché un po' di quell'acqua lì ci arriva già, no? Stamattina nell'Eucaristia, quella non è acqua abbondante della misericordia di Dio? Oggi, se qualcuno di voi si accosta alla confessione o in questo tempo, non è acqua della misericordia che ci lava, che ci dà vita? Quindi già adesso abbiamo a che fare con questa cascata infinita. Certo, ci sarà il momento in cui saremo immersi dentro. Quindi questa è è un po' così l'introduzione, visto l'orario bisogna cercare di tenervi un po' svegli, freschi. Se avete sonno pensate di essere lì sotto la cascata, vi svegliate subito, perché è così. E un'altra piccola osservazione che vorrei fare è proprio sulla preghiera che abbiamo detto prima, no? Quella del Signore mio Dio per il dono, eccetera. Quella preghiera presenta i due misteri fondamentali della fede, che sono, primo mistero, unità e trinità di Dio, secondo mistero, morte e risurrezione di Gesù. Benissimo. Sono presentati, come vedete, però al contrario, dalla parte nostra, abbiamo sentito in qualche momento, cioè si presenta prima il mistero del Verbo incarnato di Gesù, perché se Gesù, se il Verbo, la seconda persona della Trinità, non si fosse incarnato, non avesse preso un corpo da Maria, il volto di Gesù, se tu vedi il volto di Gesù, vedi un po' il volto di Maria, no? Come guardando un figlio vedi la fisionomia. Chiaro che non possiamo vedere la fisionomia fisica del padre, perché non ha un volto umano, ma quello di Maria sì. Ma volevo dirvi che questa preghiera dice: il dono della tua incarnazione, ci siamo, passione, morte e risurrezione. Mi fermo sulla parola passione. Cosa vi viene in mente parlando di passione? La sofferenza, quindi Gesù crocifisso, no? Quindi la flagellazione, eccetera. C'è qualcuno che tifa calcio? Qualche tifoso di calcio? Per esempio? Inter, che ha vinto ieri in palio. Ok. Roma. Ok, allora, un tifoso, non so, sei andato allo stadio qualche volta? Sì, sì. Anche se fa freddo? No. Ma un vero tifoso, o no? Un vero tifoso va anche se fa freddo. Perché va allo stadio? Perché ha una passione. Chi te lo fa fare ad andare lì a prendere freddo, sta seduto per 3 ore così? Perché? Perché hai una passione. Attenzione, noi a volte usiamo il termine passione soltanto nel significato di sofferenza, di patire, no? Che c'è, ma passione è anche quella roba lì che hai dentro che ti fa muovere. Tu hai la passione per l'arte, vai a vedere le mostre, leggi lì, la passione per la musica, vai ai concerti, ascolti, la passione per lo sport, la passione. Qual è la passione di Gesù? Noi. Noi siamo la passione di Gesù, o no? Gesù ha patito perché ci ama. Perché siamo nel suo cuore, è un cuore appassionato. Guai a dimenticarlo, perché altrimenti davvero noi, anche guardando al crocifisso, pensiamo solo alla sofferenza, alle frustate, ai chiodi, che ci sono evidentemente. Così come uno che è appassionato di qualcosa ci mette il suo impegno e la sua fatica, no? Chi è appassionato di bicicletta, anche il sabato mattina, che potrebbe dormire, si alza alle 6, mette su la tutina, tutto intirizzito, va fuori al freddo a pedalare. Cioè, ma chi te lo fa fare? O no? Chi te lo fa fare? La passione. Perché quella cosa lì la senti dentro, ti piace, ti dà un frutto così. Noi siamo la passione di Gesù. Non dobbiamo ridurre questo termine soltanto al Venerdì Santo. Tutta la vita di Gesù è stata una vita appassionata di noi, di farci conoscere il Padre, di donarci il suo Spirito. Quindi per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione. E la passione di Gesù dovremmo portarla dentro di noi, Anche qua quando si dice imitiamo la passione di Gesù, non vuol dire quando soffri cerca di non lamentarti, di offrire. Certo, evidentemente, no? Ma vuol dire tieni dentro di te il desiderio di amare Gesù e di amare i fratelli anche quando costa. Domanda da 1 milione di euro. Cos'è che tiene insieme marito e moglie? La passione. O no? No, ridere, ma... sì, Scusate, stare insieme tra marito e moglie, tra genitori e figli, è sempre tutto spettacolare, O no? Cioè, c'è anche la fatica, ma cos'è che vi tiene insieme? L'amore, no? Cioè, la passione nel senso che dicevamo prima, di quello che parte alle 6 di mattina in bicicletta o che va allo stadio anche se fa freddo, o no? È quella roba lì che ci tiene insieme e che io sono pronto anche a pagare, perché so che non sempre avrò quell'entusiasmo, quella voglia, quella roba lì, eccetera. Questo è ciò che tiene insieme marito e moglie, e possiamo dire perché tanti oggi purtroppo non stanno più insieme, perché manca quella passione lì, magari c'è la passione erotica, quelle robe lì che sono belle, importanti, ma che non bastano perché finiscono. Cos'è che spinge un sacerdote giovane come così a continuare, così a caso? È o non è la passione? È la passione per voi, no? Beh, stamattina vi ho detto figli e figlie, bello, no? Cioè, come un padre che per i suoi figli e le sue figlie fa i sacrifici che deve fare per mandarli a scuola, farli studiare, per stargli dietro, per avere pazienza, per non mandarli... ok, allora ricordatevi, la passione di Gesù che siamo noi. Che bello sapere che Lui, anche quando noi siamo un po' discoli, siccome è appassionato, non ci molla, come invece noi a volte faremo con chi non ci viene dietro tanto. Bene, siamo a pagina 9 dei miei appunti, visione mariana eucaristica. Siccome io vi dovevo parlare dell'Eucaristia della Madonna, ho fatto... stamattina una visione eucaristica, poi una mariana e per finire una mariana eucaristica, così chiudo il cerchio. Avete trovata? Bene, a pagina 9. Ho chiesto a Gesù, Signore, dammi forza per fare ciò che mi chiedi, fa che la tua Santissima Madre mi sia guida e sostegno per giungere a te e fare quanto mi chiedi dopo avermi confermato nella fedeltà. Ho implorato Maria. A questo punto ho sentito nel cuore, ecco, vedete, in alcune visioni, come vi dicevo, Gioacchino vive proprio quell'esperienza immersiva, no? Di vedere, di partecipare. Ci sono delle volte che deve mangiare delle cose, che deve camminare nell'acqua, che deve combattere con il nemico che c'è sempre in giro a dar fastidio. Altre volte invece questa parola che sente nella sua mente e nel suo cuore. Ecco la parola che sente. Io sono per te padre e madre. Io sono la sola via perché tu possa tornare nella luce dalla quale sei venuto. Io ho donato me stesso per te. Allora, a questo punto si capisce che quando dice io sono madre, di chi sta parlando? Sicuri? No, sta parlando di lui, no? Di Gesù. Io sono padre e madre. Bellissimo, cioè la dimensione generativa, la dimensione anche affettiva della madre, no? Io sono padre e madre. Vi ricordate che i tempi si erano scandalizzati quando chi era stato Giovanni Paolo I, no? Giovanni Paolo I aveva detto Dio è madre, noi lo chiamiamo padre perché Gesù, ma Dio è madre, come Dio adesso ha cambiato sesso? No, non è, non è né maschile né femminile, ma ha tutte le dimensioni della generatività che è tipica della donna, no? Che concepisce e partorisce un figlio, e del padre. Quindi io sono per te padre e madre. Io ho donato me stesso per te. La misericordia è scesa e si è offerta per te nel dono d'amore più grande, per riaprire a te la via del cielo e della luce. E poi continua. Il figlio sulla croce è la via. La croce, segno di gloria e di vittoria dell'amore, la porta che s'apre sulla via. Gesù è la via. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto. Ecco, ma questa via passa dalla croce, cioè passa dalla passione. Passa dalla passione, la via di Gesù, per lui e per noi, non dimentichiamolo. La porta che s'apre sulla via. Conoscendo la tua debolezza nel comprendere tale grande dono d'amore, della misericordia, siamo rimasti con te ogni giorno nel pane e nel sangue, che ogni sacerdote, cui dono il mio spirito perché sia in me mentre ancora offro me stesso, spezza nel miracolo eterno della mia presenza amorevole. Allora, spezzettiamo un po' queste frasi. Il sacerdote, vedete, è un mistero grande, no? Perché a noi è donato il suo spirito, lo spirito di Gesù. Noi anche nell'ordinazione sacerdotale riceviamo l'effusione dello spirito da parte del vescovo, no? Che ci consacra sacerdoti. E quindi a noi è donato lo spirito del Signore, ma non così perché siamo più bravi degli altri, ma perché attraverso la nostra mediazione umana, che a volte è molto debole, molto fragile, ma che comunque è necessaria, il Signore continui a vivere questo mistero di dono. Siamo rimasti con te ogni giorno nel pane e nel sangue. Capite bene che la messa, l'Eucaristia, è fondamentale, è il dono più grande. Ieri ci raccontava alcuni episodi delle sue missioni in Africa, no? Di quando è arrivato in quel luogo, dove eri, in Angola, dove per anni, 25 anni, la comunità cristiana non aveva potuto ricevere nessun sacerdote, e il battesimo l'avevano ricevuto? E se non c'era il sacerdote? Ok, grazie, esattamente. Certo, cioè il battesimo lo può amministrare chiunque, no? Se crede a quello che fa. Ma l'Eucaristia purtroppo, l'Eucaristia no. Perché? Perché l'Eucaristia non è l'happening in cui ci troviamo insieme e facciamo la merenda o l'happy hour, come si dice adesso, perché l'Eucaristia è il rinnovato dono di Gesù che nel suo corpo e nel suo sangue si offre per noi, e soltanto chi per dono di grazia è ordinato sacerdote può, insieme alla comunità, vivere questo momento. Quindi Gesù dice: siamo rimasti con te. Perché non dice sono rimasto con te? Perché nel mistero dell'Eucaristia, attenzione, è Gesù che si rende presente, ma attraverso il mistero dell'Eucaristia è tutta la vita divina che si dona a noi. Quindi ricevo il dono del Padre, del Figlio e dello Spirito. La preghiera eucaristica, qualsiasi delle quattro ordinarie, di quelle della riconciliazione, di quelle di chiunque, qualsiasi preghiera, finisce con questa acclamazione: per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sì, è la dossologia, la preghiera finale che dà lode a tutta la Trinità, perché anche nello svolgimento della preghiera eucaristica c'è sempre un ritmo trinitario. Nel momento della consacrazione cosa dice il sacerdote? Ora, Padre, manda il tuo Spirito perché il pane e il vino diventino corpo e sangue di Gesù. Il Padre manda lo Spirito perché si renda presente Cristo. Ma questa roba, quando è che è capitata la prima volta? No, no, prima dell'ultima cena. Nell'annunciazione. O no? No. Cos'è accaduto nell'annunciazione? Che l'angelo dice che il Padre manda lo Spirito perché Maria concepisca e generi Gesù. Il Padre manda lo Spirito perché ci sia Gesù. Il primo che è entrato nella storia non è stato Gesù, ma lo Spirito, o no? Prima viene lo Spirito che fa nascere Gesù. È così, nell'Eucarestia, ora Padre manda il tuo Spirito perché il pane e il vino, questi segni concreti, diventino il segno reale della presenza del corpo, sangue, anima e divinità, cioè proprio di Gesù, non di qualcosa che assomiglia a Gesù, non di qualcosa che ricorda Gesù, ma proprio Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Se ci rendessimo conto di questa roba qui, forse non andremo a fare la comunione con le mani in tasca pensando alla minestra che dobbiamo fare o a chissà che cosa. Cioè è l'incontro vero, reale con Gesù, no? Che entra nella nostra vita e la trasforma. E Gesù, ripeto, come verbo che indissolubilmente dall'eternità è legato al Padre nello Spirito, quindi a Dio, e incontriamo Dio. Ok, allora, siamo rimasti con te. Quando mangi di me, come madre ti offro me stesso. Questo non l'avevate mai sentita, vero? Perché Gesù dice, quando mangi di me, come madre ti offro me stesso. Una madre cosa offre al figlio? Il suo stesso corpo, o no? Voi mamme, quando avete concepito e generato dei figli, non solo perché poi lo avete allattato, quindi il papà può essere il più bravo papà del mondo, ma sta roba qui non può, no? È solo la mamma, ma pensate che bello, quando mangi di me come madre ti offro me stesso, come a un figlio smarrito, affamato, cui voglio ridare forza e speranza nel cammino sicuro sulla via della luce. La croce è la porta attraverso cui. Stamattina abbiamo detto che anche Maria, no? È porta della misericordia, quindi anche in questo senso c'è un rincorrersi di termini così. Il mio figlio la via, vedete che questa frase è tra virgolette staccata dall'altra, quindi cosa succede? Che una cosa tecnica, in molte delle visioni che Gioacchino ha, non apparizioni, visioni che Gioacchino ha, a volte ci sono visioni sovrapposte, cioè mentre sta vivendo una visione ne arriva un'altra che come che si sovrapponga. Lui stesso ovviamente non riesce a spiegarlo, no? Sono cose mistiche molto alte. Quindi in questo caso sente la voce di Gesù, no? Che si pane vita, ma c'è sullo sfondo anche la voce di Maria che entra non a disturbare e a togliere la parola a Gesù, ma a completare in qualche modo. Il mio figlio è la via, e l'ha detto lui, io sono la via, la verità e la vita. Poi torna ancora a Gesù che dice il mio corpo e il mio sangue, il sostegno sulla via dell'eternità. E poi continua. Quindi l'Eucaristia è questo mistero qua, bellissimo. Ma per darti certezza, a te dono mia madre. Lei è la chiave per aprirti al mistero dell'amore infinito che sgorga dal cuore della misericordia. Quindi Gesù dice che la croce è la porta, il dono sacrificale, il dono di passione che Gesù ha fatto, quella cosa lì, Maria è come la chiave. Non per niente ricorderete che una delle frasi che si usano di più anche nel cammino spirituale è ad Iesum per Maria, cioè si va a Gesù attraverso Maria. Il punto di arrivo è Gesù, è lui la porta, ci fa entrare nella vita divina. Maria è la chiave. Se mai vi fosse capitato, come capita un sacco di volte a me, di perdere le chiavi, vi rendete conto di cos'è la chiave, o no? Vi è mai capitato? Ma la chiave è una robettina piccola, grande così. Sì, ma prova a essere fuori di casa e dire: ma c'è una macchina ridicola, no, è la chiave. La chiave è una roba piccola, ma assolutamente necessaria se vuoi entrare. Poi la macchina, poi la casa, poi il luogo dove vai è il più importante. Ma se non hai la chiave, non ci entri. Ecco, perché proprio nel momento più alto della vita terrena di Gesù, che è stato quello della crocifissione, perché proprio in quel momento Gesù all'apostolo Giovanni dice: ecco tua madre, e a Maria dice: ecco tuo figlio. Perché proprio lì? Così, perché non sapeva cosa fare e ha detto anche questa roba. È come dire: guarda, io adesso vado al padre, però ti lascio la chiave. Giovannino, no? Giovanni era poco più che un ragazzo. Giovanni, guarda, ti lascio la chiave, se tu vuoi incontrarmi ancora, bello, no? A te dono mia madre, lei è la chiave per aprirti al mistero dell'amore infinito che sgorga dal cuore della misericordia. Lei ha percorso nel silenzio della fede totale nel figlio la via che porta all'amore. Vi ricordate che nel Vangelo si dice che quando Maria presentò Gesù al Tempio le fu detto: una spada trapasserà il tuo cuore, no? E c'è l'immagine di Maria con le sette spade, no? I sette dolori di Maria. Sette è un numero simbolico nella Bibbia che indica pienezza. Come dire che Maria, senza morire, fu martire sotto la croce, no? Attraverso la sua sofferenza lei ha percorso con Gesù la via della croce, non solo perché l'ha percorsa fisicamente, il Vangelo non lo racconta, ma la tradizione, no? Ci fa Maria, Gesù che incontra Maria anche sulla via del Calvario, e comunque il Vangelo dice che Maria stava ai piedi della croce. Quindi stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Lei ha percorso nel silenzio della fede totale nel figlio la via che porta all'amore. Crocifissa con lui, confidente nel mistero d'amore, ha offerto sull'altare della croce il suo figlio, che è Dio che si dona. Allargo un po' questa frase dicendo che in altre parti del testo scritti Maria viene chiamata anche vergine sacerdotale. Attenzione bene, non vergine sacerdote, per non creare confusione. Il sacerdote è colui che per mandato di Cristo e per dono dello Spirito continua a rendere presente il mistero di Gesù nell'Eucaristia. Vergine sacerdotale è l'atteggiamento di offerta che fa il sacerdote e che ha fatto Maria. Sacerdotale perché Maria ha offerto il proprio figlio al padre. E qualcuno dice, ma che ho offerto se l'hai preso, se ne sono presi quelli che l'hanno arrestato, i farisei, Pilato, cosa c'entra la Madonna? Ai piedi della croce Maria offre Gesù. Questo è l'atteggiamento sacerdotale. E Maria continua a offrire Gesù su tutti gli altari della terra, e è molto bello perché in alcune visioni che ci sono e anche in una di quelle preghiere si dice che Maria, quando c'è la messa, quando arriva il momento della consacrazione, si inginocchia e toglie la corona. Bellissimo, no? Perché lei che è la regina degli angeli e dei santi, ma di fronte al figlio che si dona, che offre se stesso, dice, lasciamola, mi inginocchio anch'io. Io penso, quando Maria nel cenacolo con gli apostoli, dopo che Gesù è salito al cielo, riviveva con loro la cena pasquale, no? Gli apostoli, non so, Pietro o gli altri, prendevano il pane, ripetevano le parole che Gesù aveva detto, fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo, e poi veniva spezzato e dato a tutti, e dato anche a Maria. Pensate un po', la Madonna che fa la comunione, no? Che riceve il corpo di Cristo, quel Cristo che è stato mio figlio, che io ho generato, quel Cristo che nel mistero dell'unità di Dio è il mistero della misericordia donato a noi. E pensate come Maria, per tutti gli anni che ancora è rimasta viva, la tradizione dice che non furono pochi, come avrà fatto la comunione con Gesù. Nel segno concreto del pane, perché anche lei non poteva dire, no beh, ma io sono la mamma di Gesù, certo. No, no, anche lei prendeva quel pane consacrato non da lei, ma dagli apostoli, perché Gesù a loro ha dato questo compito, fate questo in memoria di me. Ecco, bellissimo, quando noi celebriamo la messa è sempre quella roba lì, no? E, sì, ok. Maria, la via, il figlio, la via che porta all'amore, Maria crocifissa con lui. È entrata umilmente per la porta della croce, deposta da me quale luce sulla via che è mio figlio. Ecco, io te la do così come faro, come guida, come madre. A lei guarda così. Allora, celebreremo domani, stasera, la festa dell'Immacolata. Che bello, no? Cercare di vivere l'incontro con Gesù come lo ha vissuto lei, anche con questo, come dire, atteggiamento sacerdotale di offerta. Quando celebriamo la messa, lo dicevo già stamattina, non è uno spettacolo. Stasera c'è lo spettacolo alla Scala, quelli che sono lì seduti guardano, applaudono, quello che sia, e noi anche alla televisione se vogliamo guardarlo, ma lo spettacolo lo fanno gli attori, lo fa l'orchestra e sto. La messa non è così, e non si può dire no, uno spettacolo più grande, non è uno spettacolo, ognuno di noi in quel momento è lì come sacerdote, profeta e re, o no? Nel battesimo riceviamo questo, come sacerdote anche, maschile o femminile, adesso stanno facendo tutte queste discussioni di un sacerdote femminile, ma c'è già il sacerdozio femminile, perché se siete battezzati, anche le donne sono state battezzate qui, ma guarda un po', sembra di sì, questa uguaglianza proprio tra tutti, ma non se ne può. Sì, si può, sì, meno male. Quindi anche voi vivete la dimensione sacerdotale, che è mettere nel cuore del Signore che cosa? Cosa mettete nel cuore del Signore quando andate a messa? I vostri? Beh, voi stessi poi metterete i vostri figli, spero i vostri mariti anche, sì. Che di solito sempre i figli prima, però vengono anche i mariti. Le vostre soprattutto. Questo è l'atteggiamento sacerdotale che ci insegna Maria. Maria ci insegna questo atteggiamento sacerdotale, sacrificale, di quella passione di cui parlavo prima. In quel preciso momento si è accesa la luce sulla pala dell'altare. Io mi ricordo questa cosa qua perché, appunto, se siete venuti a Maccio, dietro c'è la pala dell'altare della Madonna Assunta e ci sono due faretti che la illuminano. Di solito è spenta, no? Durante così, ma in alcuni momenti si accendono. Quindi ogni tanto capitava che per qualcosa accendevi. In quel momento in cui Gioacchino era lì in chiesa, stava ed era buio, quando ha sentito queste parole si è accesa la luce della pala dell'altare. Beh, è un caso, no? Però ve ne dico un altro di caso che è appena capitato, che forse tu non sai ancora. Dunque, Gioacchino dopo tanti anni è tornato in chiesa per dirigere un concerto con un'orchestra, con due cori professionali, un concerto molto bello, hanno eseguito il Requiem di Mozart, quindi un pezzo impegnativo, così, per una raccolta fondi a favore delle malattie rare. Tra l'altro sua nipote, che continua ancora purtroppo a soffrire, piccola parentesi, non è che chi vede la Madonna, Gesù e parla con la Trinità sia esentato da queste croci quotidiane, anzi, chiusa parentesi. Va bene, allora dirige questo concerto, molto bello, molto così. Io quando lo vedo dirigere, magro com'è, con tutti i problemi che ha, dico sempre speriamo che arrivi alla fine, perché è sempre un mezzo miracolo che arrivi alla fine. Ecco. E poi ha salutato, ci sono stati vari interventi, e poi dice, come conclusione facciamo l'Ave Verum di Mozart, no? Ave Verum Corpus nato da Maria Vergine, quindi si loda il corpo di Gesù nato da Maria Vergine presente nell'Eucaristia. Cosa succede? Io quando sono entrato in chiesa ho visto che la luce sul tabernacolo era spenta. Ho detto, beh, avranno tolto il Santissimo perché c'è il concerto così. No, in realtà il Santissimo era lì al suo posto, ma dal mattino non funzionava la luce del tabernacolo. Hanno chiamato anche un elettricista, era una domenica, però un amico è venuto lì, hanno guardato, ha detto, oh, non siamo riusciti ad accenderlo. Vabbè, vedremo domani, chiameremo ancora con altri strumenti. Bene, allora l'orchestra comincia a suonare, tiri, 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 Gioacchino fa partire Ave Verum Corpus, si è accesa la luce del tabernacolo. Ok, io ve la dico così come ho visto con i miei occhi, qui dici vabbè, Ave Verum Corpus, quindi ogni tanto il Signore si stupisce anche con questi piccoli segni, eh? Chiaro che ce ne sono di più grandi, ma sono bellini anche questi come segni, sicuramente. Quindi, quel preciso momento si è accesa la luce sulla pala dell'altare, ma subito dopo ho visto una donna bellissima, non parlava, il suo sguardo era rivolto alla croce e all'Eucaristia. È stupendo, guarda, deve essere veramente bello, no? Vedere lo sguardo di Maria che guarda la croce e l'Eucaristia. Una luce immensa avvolge la croce e il tabernacolo e trapassa la figura di donna. Ed ecco che da lei si irradia verso di me quella stessa luce che la compenetra e il mio cuore sobbalza e brucia. Poi tutto finisce, mentre una miriade di persone nel cielo si inginocchia davanti alla donna e poi si prostra davanti alla luce che avvolge la croce e il tabernacolo. Un fuoco si diparte da questo e la donna e questa miriade, tutti prostrati con gioia, adorano dicendo: Santissima Trinità, misericordia infinita, io t'amo. Ecco, ditemi se non è una visione bellissima, no? Poi Maria contempla la croce, contempla l'Eucaristia e in quel mistero la Trinità la avvolge completamente e attraverso di lei un pochino di questa luce arriva anche a noi che l'abbiamo avuto in dono come madre. E poi Gioacchino conclude con una riflessione sua, l'ho riportata perché è comunque bello anche come dire, partecipare di quello che il piccolo messaggero, come lui si definisce, ha vissuto. Gioacchino scrive: è difficile dire quali sentimenti animano questa miriade, ma per un attimo ne ho compreso l'emozione, che è difficile spiegare umanamente, beh, vorrei vedere, perché è uno stato perenne e che non si stanca mai, ma si alimenta di continuo. Quando tutto è finito, ancora adesso, sento questa gioia nel cuore, ma non so descriverla. Lo sguardo, anche dei santi, fa fatica a fissare l'immensità di questa visione, perché tale è la gioia che ti prostri e ansimi d'amore, mentre il fuoco di questa luce è per te un abbraccio. Quindi, altro che la cascata vista dallo sceicco che lo ha lasciato a bocca aperta. Quella roba lì è niente di fronte a questa cascata di amore, di luce, di vita che sgorga da Dio stesso. Grazie.